cercherei di ripercorrere il vostro viaggio, provando a cercare di trasmettere le stesse emozioni che prova chi legge il vostro libro, facendo una sorta di viaggio uditivo. Quindi all'inizio, cioè, voi partite proprio parlando di luoghi in cui i diritti fondamentali sembrano non essere veramente mai esistiti. E quali erano le vostre speranze, cioè che, quali erano le vostre aspettative e soprattutto quanto il vostro bagaglio è tornato ad essere più pesante? Cioè, con che cosa vi siete portati dietro da questa esperienza?
Ma sì, noi abbiamo iniziato... Intanto è un percorso lungo, il libro parte dal 2016 e in realtà risale a storie che rimandano all'Ottocento americano. Noi volevamo soprattutto provare a costruire una storia fondata sulla ricerca, sulla nostra pratica di ricerca, che quindi è una pratica di incontro, che andasse a rompere o a mettere in crisi una narrazione tossica, fatta di scafisti, trafficanti, violazioni di diritti umani, situazioni, come dire, inenarrabili, che ovviamente esistono, ci sono, però abbiamo provato nella ricerca a far emergere un altro immaginario, un altro racconto possibile che potesse fornire anche alle decine di migliaia di persone che in giro per l'Europa stanno in ogni situazione di frontiera e aprono la possibilità di una libertà di movimento universale, potesse fornire un'immagine, un racconto altro entro cui inserire una miriade di pratiche disperse. Quindi, se vuoi, tutte le diverse situazioni di frontiera che nel libro sono raccontate, certo, portano dentro il segno di profonde violazioni e di oppressioni di ogni tipo, ma al tempo stesso portano dentro di sé il segno di una lotta permanente che alla fine riesce a bucare la frontiera, no? Riesce ad aprirsi un varco ed entra dentro un territorio ricostituendolo, ripensandolo e generando anche delle pratiche di incontro, di cooperazione, delle situazioni che in qualche modo possono prefigurare un altro modo di essere Europa. Quello che noi volevamo fare era provare a rileggere il viaggio, il movimento, la migrazione, fuoriuscendo dall'idea della vittima, del soggetto passivo, della pietà, della carità, e guardando invece la dimensione della lotta che sta dentro ogni situazione di frontiera, ma anche la dimensione dell'incontro. Ed è per questo che la metafora che utilizziamo della ferrovia sotterranea ci serve da un lato come ispirazione, perché come diciamo nel libro è una comparazione impossibile, situata in spazi-tempo totalmente diversi fra di loro, ma un'ispirazione in qualche maniera produttiva, che può generare degli effetti e che ci può parlare di questo presente.
Sì, dovendo aggiungere due parole, forse avevamo due parole forse, da esplorare, che erano... che funzionavano come bussola. Da una parte l'idea di rotte e dall'altra l'idea di coalizione. E intorno a queste due parole abbiamo intessuto anche la possibile comparazione che abbiamo costruito tra un'esperienza che ci proietta indietro e un presente che si appesantisce anche di una sua storia, se si tiene conto di questa esperienza precedente. Rotte l'abbiamo inteso come uno spazio carsico, uno spazio per lo più illegalizzato, ma è uno spazio che viene continuamente costruito e abitato. E allora il nostro modo di seguire le rotte di ciò che si definisce come mobilità secondaria, no? nella prosa asettica delle contromigrazioni, era anche un modo per far vedere quanto dentro questi percorsi, dentro questo spazio che viene prodotto, ci fosse anche un modo di abitarlo, questo spazio. Per cui l'Europa oggi può apparire come un'enorme trappola, però diventa anche un crocevia affollato, sotterraneo, e questa immagine può rovesciare, no? Quella di superficie, di uno spazio sigillato, inespugnabile, anche di una borderland, se vogliamo. Quindi l'idea forse all'inizio era quella di rotta, come bussola. Però intorno alle rotte, intorno a questo spazio che viene prodotto ed abitato, vedevamo anche, e questa era la nostra, anche il nostro, in qualche modo, la nostra posizione dentro questo spazio, non solo come osservatori, ma anche come soggetti coinvolti, politicamente coinvolti. Vedevamo formarsi dei gruppi, dei soggetti, cioè una particolare politicizzazione dentro questo spazio, che andava a coprire una costellazione di soggetti anche molto diversi, no? Da una parte ci sono i migranti, i richiedenti, i soggetti in transito, ingabbiati, intrappolati dentro lo spazio, lo sappiamo, Dublino, falsamente poi presentato come spazio di Schengen, la selettività per cui questo spazio si rovescia poi in un'enorme trappola, e contemporaneamente vedevamo appunto la formazione di questi gruppi eterogenei che aiutavano a costruire queste rotte, ad abitare insieme questo spazio. E allora le due immagini che emergevano in base a queste due parole erano quelle sì di una borderland, di uno spazio di confine, di una grenzano, di una zona di frontiera, no? Colonizzata da dispositivi di confine, ma dall'altra anche la possibilità di un'altra dimensione, di un'altra idea, di un'altra immagine sotterranea che permetteva al movimento e intanto abitava questa trappola, trasformandola in un crocevia. E questa era di fatto l'idea di Underground Europe.